ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I nuovi sindaci che sono usciti dalle amministrative riusciranno a rendere le nostre città più vivibili e soprattutto più attente alle fasce più deboli? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Mario Scatton. E andiamo a Milano dunque. Il sindaco Giuseppe Sala, eletto al primo turno, creerà all'interno del comune un board dedicato all'innovazione tecnologica. C'è un tema tecnologico e la mia intenzione è costituire appunto un gruppo perché è un mestiere di esperti, ha spiegato Sala nel corso della presentazione della nuova giunta. Lo costruiremo molto rapidamente e sarà un organismo a mio diretto riporto. Però attenzione, perché Milano non è solo tecnologia, finanza, ma anche e soprattutto famiglie che hanno accusato il colpo, un duro colpo, per colpa della pandemia. Pensate, sono state quasi 79.000 le persone che hanno chiesto aiuto alle Caritas delle 10 diocesi lombarde tra settembre 2020 e marzo 2021. Allora, noi abbiamo sentito Luciano Gualzetti, che è direttore appunto della Caritas di Milano.
Se possiamo ancora parlare di emergenze, la questione più eclatante è sicuramente quella della casa. Ci sono molte persone che vivono in case inadeguate o in quartieri ancora un po' con la prevalenza di case popolari che non sono ancora sistemate del tutto, cioè ci sono occupazioni, ci sono case vuote, ci sono situazioni di forte disparità tra chi può permettersi una casa e chi no, e questo è un'azione che il Comune di Milano ha già iniziato a fare da tempo e deve continuare, perché è una problematica che poi incide molto sulla vita delle persone, delle famiglie, che la casa magari non ce l'hanno ancora o comunque ce l'hanno ma molto inadeguata o molto costosa. Questo è un tema che chiaramente a noi sta a cuore, perché certo Milano sta riprendendo, è molto cresciuta negli ultimi tempi, però accanto ai grandi palazzi che ospitano l'alta finanza ci vogliono degli immobili, ci vogliono delle case con degni di questo nome che accolgano anche le persone che non possono permettersi certi costi. E questo ne va per della sicurezza e della possibilità di vivere in modo sereno i quartieri. La contrapposizione tra centro e periferia ovviamente è stata superata da tempo, anche i quartieri cosiddetti più periferici meritano di avere una Milano che li accoglie con sicurezza, ma soprattutto con dignità, anche appunto nei quartieri che non sono quelli centrali. Questo è il primo tema che mi sembra importante. L'altro tema,
ecco, mi scusi Gualzetti, sicuramente l'altro tema sarà quello degli aiuti alle famiglie che in questo momento hanno perso il lavoro o che comunque sono in difficoltà. La povertà è aumentata in tutta Italia e probabilmente anche a Milano.
Sì, stavo dicendo appunto che il secondo tema è quello del lavoro. Molte persone che si sono affacciate per la prima volta, come ha descritto il report di Caritas Italiana, sono tantissime, sono il 44% dei poveri che sono stati aiutati, circa 2 milioni in tutta Italia. Anche a Milano più o meno la percentuale è questa, metà di quelli che si sono affacciati a chiedere un aiuto era per la prima volta, e dentro queste persone, queste famiglie, ci sono persone che hanno perso il lavoro e hanno soprattutto perso un lavoro che era precario, addirittura in nero. Quindi il tema delle tutele dei diritti sul fronte e nel mondo del lavoro è fondamentale, va affrontato, perché certo la città cresce, offre tante opportunità, ma abbiamo visto che queste opportunità per molte persone sono veramente precarie e basta un niente, basta un lockdown appunto per lasciarli a casa senza neanche i ristori che arrivavano dal, perché appunto non potevano dimostrare di avere un lavoro. E questo è l'altro tema che lo sviluppo e la crescita di Milano non può far pagare il prezzo a chi appunto non ha queste tutele.
Senti, in questo periodo di quanto è cresciuto l'accesso ai vostri centri?
Ma lo dicevamo subito, la cosa impressionante è che nel marzo 2020 noi abbiamo visto un'impennata di richieste di aiuti alimentari, siamo arrivati a un aumento del 130%, ovviamente nel 2021 questo è calato perché appunto sono riprese molti dei settori, però almeno la metà di quelli che noi abbiamo aiutati non ce l'hanno fatta a ripartire, proprio perché avevano delle condizioni precarie, non avevano professionalità adeguata alle attività che riprendevano. Adesso c'è tutto il tema della digitalizzazione e ovviamente chi non ha gli strumenti, i device o le competenze non riesce a stare al passo, e quindi noi diciamo bisogna ovviamente mettere in condizioni queste persone di poter ripartire anche loro per non lasciare indietro nessuno.
Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano, fai di sì.
A Roma, al ballottaggio, lo sapete, penso, ieri ha vinto Roberto Gualtieri del centrosinistra con un netto distacco su Michetti del centrodestra. Ecco, una città, diciamo noi, che è chiamata a riprendersi anche per essere all'altezza delle altre grandi capitali europee. Nella città eterna i numeri delle emergenze sono davvero impietosi. Pensate, circa 7.000 nuclei familiari che si sono rivolti al centralino delle Caritas diocesane attivato proprio per l'emergenza del Covid 2019. E almeno 6.000 famiglie che vanno a prendere i pacchi alimentari nei 30 centri creati apposta dalla comunità di Sant'Egidio in tutta la città. Però al di là delle povertà più estreme ci sono anche tante famiglie che fanno fatica ad arrivare, lo diciamo noi, a fine mese, ma anche poi a conciliare i tempi in una grande città tra lavoro e famiglia. Allora è con noi Gianluigi De Palo, detto Gigi, presidente del forum delle associazioni familiari. Buon pomeriggio De Palo.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Gigi De Palo, vince Gualtieri a Roma, a questo punto, comunque avesse vinto anche Michetti, il tema della tutela delle famiglie è fondamentale, considerato che molte di loro purtroppo sono cadute in povertà e comunque di servizi ce ne sono molto pochi.
Beh, effettivamente chiunque avesse vinto si sarebbe trovato un problema grande, che è quello di ricreare finalmente una comunità nella città di Roma, una famiglia di famiglie, perché oggi tutti noi viviamo in situazioni, diciamo, separate gli uni dalle altre, e la città in questo senso più è grande e meno aiuta. Non solo mancano servizi, ma manca proprio un approccio, se vogliamo, sistemico al tema famiglia. Le famiglie sono un po' abbandonate a se stesse, ma non da adesso, da parecchi anni, e serve un'inversione di rotta.
Ecco De Palo, questa inversione di rotta come la si fa? Per esempio tramite una sorta di fattore famiglia per pagare le utenze o semplicemente i servizi pubblici?
Ma io credo che sia un problema più grosso, nel senso che ben vengano tutte quante le agevolazioni per le tariffe e i servizi alla persona, dagli asili nido, alle mense scolastiche, gli stessi autobus per gli adolescenti, cioè tutto quello che può aiutare le famiglie. Al di là di questo devono sicuramente aumentare i servizi, ma dico una cosa un po' scomoda, devono aumentare i servizi rivolti alle persone e alle famiglie. Troppo spesso in questa città c'è un atteggiamento dove i servizi vengono mantenuti perché i sindacati altrimenti si mettono di traverso, perché altrimenti sono delle categorie di lavoratori che non vogliono cambiare la situazione che stanno vivendo. La città è per le famiglie. Poi, diciamo, il sindaco deve saper amministrare e governare tutte queste situazioni, ma dobbiamo anche rompere degli schemi.
Senta De Palo, ma se lei dovesse fare una proposta concreta in questo caso a Gualtieri, per esempio una richiesta di incontro per porre un tema concreto su Roma, quale farebbe?
Ma io insisto su una rivisitazione dei servizi rivolti ai bambini, che però mettano al centro le famiglie e non semplicemente il servizio. Mi spiego meglio. A Roma spendiamo tantissimi soldi tra asili nido e scuole dell'infanzia, c'è un investimento enorme nei confronti dei bambini e delle famiglie in questo senso, ma le famiglie non lo percepiscono. Perché? Perché sono servizi che non tengono conto della sussidiarietà. Ecco, io credo che sia giunto il momento di valorizzare quella sussidiarietà spontanea, quel privato sociale, quegli asili nido convenzionati, tutte quelle realtà che possono dare una risposta a minor prezzo e possono far percepire le famiglie non come problema ma come risorsa.
Questo secondo lei porterebbe anche una migliore conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, che in una città come Roma grande sono sempre, cioè difficilmente purtroppo vanno d'accordo, questo lo sappiamo, è la realtà.
Allora, nessuno ha la bacchetta magica, quindi non è che uno si aspetta dal nuovo sindaco, chiunque appunto, no? Venisse eletto, adesso è stato eletto Gualtieri, una soluzione rapida di problemi enormi. Quello che è necessario è rompere l'ingranaggio, perché stiamo andando in una direzione dove prima viene la politica, prima viene il comune e poi le famiglie. No, è esattamente l'inverso. Prima ci sono le persone, poi ci sono le famiglie, poi ci sono le associazioni, poi, ma solo poi, c'è il comune, ci sono le istituzioni che servono a armonizzare quello che le famiglie e le persone già vivono. Sono le persone, è il comune al servizio delle persone, non viceversa. Ecco, io credo che questo sia un ingranaggio da rompere. Per troppo tempo invece abbiamo solo situazioni difficili. Io credo che sia giunto il momento appunto di provare a cambiare questo meccanismo e automaticamente a vedere le persone, le famiglie, non come il problema, non come i rompiscatole che chiedono cose, ma come persone da coinvolgere in un progetto più ampio per una città che sia più vivibile, una città più a dimensione familiare.
Io cammino ogni notte, io cammino sbariando, io non tengo mai sonno, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
Una persiana che sbatte. E ora scendiamo un po' più giù a sud e andiamo a Napoli. Ecco, Gaetano Manfredi del centro-sinistra ha vinto pure lui al primo turno, come a Milano. Anche qui però la città attende una rinascita, i problemi di questa parte d'Italia in qualche modo li conosciamo, però quello che è emerso con forza negli ultimi anni è soprattutto la disoccupazione. La vicenda Whirlpool è un po' su tutti, ma nella città e nell'Interland la disoccupazione sfiora anche il 30%, pensate che nella fascia di età tra i 20 e i 24 anni quasi il 70% delle persone non lavora e in quella tra i 25 e i 29 anni quasi il 50%. Allora, questi sono, diciamo, numeri davvero pesanti. Sentiamo che cosa ci ha detto il vicario episcopale per la carità Don Tonino Palmese.
La disoccupazione è sempre stata, e quando dico sempre mi riferisco soprattutto dopo gli anni 80, dal terremoto in poi, è sempre stata, come dire, la difficoltà di dare dignità ai napoletani, ma soprattutto di dare quello che più volte mi sono permesso di segnalare, visto che vengo da un quartiere operaio, la nobiltà del lavoro alle persone. Mi riferisco proprio a Ponticelli, un quartiere che adesso è sotto i riflettori e che è il mio quartiere di nascita, dove al mattino le persone fino agli anni 80 tutti avevano una collocazione professionale ben precisa e quindi andavano a lavorare, e i figli di questi lavoratori andavano a studiare perché il sogno dei padri era quello di vedere un'emancipazione anche culturale all'interno della famiglia.
Don Tonino, l'assenza appunto di lavoro quanto sta disgregando le famiglie là a Napoli?
Io credo che la disgregazione è a vari livelli, la parola disgregazione è corretta, però mi permetto di dare alcune semplificazioni di questa disgregazione. La prima disgregazione, quella più, come dire, evidente, è la mancanza di speranza delle persone, cioè le persone hanno oramai un atteggiamento motivato, sarei dire, per dire quasi giustificato, di sfiducia nei confronti di tutto e di tutti, e quindi c'è il rischio davvero poi di gettare l'acqua sporca insieme al bambino e viceversa, di non saper più constatare il bene e allontanare il male. L'altro tipo di disgregazione è quello più di carattere giovanile, cioè che i giovani, non avendo una prospettiva ben precisa ed essendo avvolti da una subcultura dell'apparire e dell'avere, intendono dare la loro vita in mano alla camorra, alle mafie, perché lì possono avere sicuramente un riconoscimento economico non da poco, ovviamente un riconoscimento economico che poi dura poco, perché o c'è la morte o c'è la galera.
Don Tonino, come Chiesa in questo momento che cosa state facendo per tenere unita la città, considerato tra l'altro che il tasso di povertà anche purtroppo a causa Covid è notevolmente aumentato?
Questa domanda giunge anche in maniera provvidenziale all'indomani, cioè ieri sera è stato aperto il sinodo della Chiesa napoletana e la sottolineatura è stata evidenziata fortemente sia dall'arcivescovo che dalle esperienze presentate all'assemblea liturgica di prossimità alle antiche e nuove povertà. Io credo che noi a Napoli viviamo un'emergenza caritatevole, mi passi il termine, logicamente forse non è del tutto preciso, elegante dal punto di vista teologico, ma un'emergenza caritativa, perché dobbiamo veramente ancora soccorrere le persone come in una specie di terzo mondo. E chiedo scusa a chi può sembrare offensivo di sentirsi paragonato al terzo mondo in termini di povertà, ovviamente, non di dignità. Ebbene, noi dobbiamo soccorrere le persone perché le mense si sono quadruplicate, è un segno, e non è il segno perché la gente non ama cucinare, altrimenti andrebbe al ristorante, ma è il segno di una povertà così adesso diffusa che, come dire, non conosce più confini tra chi era ambiente e chi no, chi aveva e chi non aveva. A questo bisogna aggiungere un soccorso rispetto alle utenze. Noi ne parliamo poco purtroppo, ma molte utenze della Caritas napoletana molte utenze vengono pagate dalla Caritas napoletana, e anche su questo forse bisognerebbe fare un ragionamento con le istituzioni. Voglio dire, non è che possiamo deprivare quei pochi soldi che abbiamo perché dobbiamo apparare l'eventuale ira dell'Enel, del gas o di altre istituzioni. Mi sembra davvero, come dire, una tragicommedia questo. E poi logicamente c'è, come dire, una povertà di carattere culturale, perché le famiglie fanno difficoltà a mandare i figli a scuola o addirittura all'università, e anche in questo mi risulta che come Caritas e anche alcune realtà associative che toccano la povertà attraverso la solidarietà, penso all'Arciconfraternita dei Pellegrini, che si è fatta la scelta di sostenere prima ancora del cibo, insieme al cibo, ovviamente insieme al cibo, anche le tasse scolastiche per evitare l'abbandono della scuola e dello studio.
Oh, che bella la piazza Castel, con la luna che in ciel at fa da lampion. Turin, ma che bella Turin. Le tue tote più belle del mondo se in vanno a passeggio laggiù al Valentin. Turin, ma che cara Turin. Il mercato di Porta Palace e Superga indorata dal sud.
E infine Torino, anche qui lo sapete, ha vinto il centro-sinistra con Stefano Lorusso. Ecco, questa è una città che in qualche modo una sua identità la sta trovando, considerata la crisi dell'industria pesante, soprattutto quella automobilistica, diciamo noi. Dunque Torino si candida come sede di una delle tre fabbriche di microprocessori che Intel intende realizzare in Europa. In sostanza Torino punta appunto sulla tecnologia davvero spinta. Il Piemonte, in qualche modo tutto il Piemonte, viene ritenuta anche l'area italiana più adatta per la presenza di una produzione manifatturiera, appunto, che supporta poi tutta una serie di filiere dove il territorio è storicamente forte. Ma insomma, Torino è davvero una città irripetibile? E che cosa c'è invece che non va? È con noi la presidente delle ACLI locali, Raffaella Dispensa.
Ma sicuramente le potenzialità in questi ambiti sono molto grandi, sicuramente c'è un sistema di formazione anche di eccellenza universitaria, ma non solo, c'è un sistema anche di formazione di terzo livello non universitaria che è rappresentato dagli ITS, gli FTS, di cui appunto sono molto legati alle aziende, quindi che costruiscono competenze tecniche di alto livello, molto specialistiche, e quindi sono una realtà che avvicina appunto le persone agli inserimenti lavorativi nelle aziende e di cui competenze di cui le aziende hanno bisogno. Però chiaramente non c'è solo questo. A Torino c'è una grossa realtà anche di lavoratori fragili, di lavoratori poveri, quindi persone che pur lavorando non riescono a raggiungere delle soglie di reddito sufficienti a vivere una vita in modo decoroso, in modo dignitoso, quindi e questa è sicuramente una piaga del lavoro molto importante. C'è una situazione ancora molto importante di lavoratori espulsi, no, dal mondo del lavoro, che dopo una certa età faticano appunto a rientrare, quindi c'è bisogno di un investimento grande sul tema della formazione continua, della riqualificazione al lavoro, anche delle politiche attive, temi su cui sicuramente il sindaco della città ha poche competenze, ma in quanto sindaco di una città metropolitana, quindi di un territorio molto più ampio, e quindi come interlocutore fondamentale di un ente regionale che invece ha le competenze, ecco, credo che questa dovrà essere una priorità per il sindaco che verrà eletto.
Senta, quanto è aumentata la povertà durante la pandemia e soprattutto le famiglie, quanto hanno sofferto e stanno soffrendo tuttora?
Beh, sicuramente i numeri ci dicono che la povertà è aumentata, molte persone che non erano assolutamente un target problematico si è trovato in situazioni di difficoltà, appunto con problematiche legate al lavoro, alle chiusure di aziende o comunque ad una diminuzione anche di reddito legato alla cassa integrazione e così via. Credo che molto da questo punto di vista che l'investimento dovrebbe essere fatto in futuro molto anche sul versante non solo del lavoro ma anche di quelle reti sociali che oggi nel contrasto alle povertà hanno un ruolo fondamentale, quindi mi riferisco a chi opera rispetto al tema dei minori, quindi al contrasto della povertà educativa, ma anche a quelle reti di prossimità che solo se organizzate, e qui il terzo settore penso che dovrà avere un ruolo sempre più importante da questo punto di vista, solo se organizzate, non lasciate solo allo spontaneismo, ma organizzate anche in dialogo con le istituzioni, possano aiutare le persone a cambiare la propria situazione. Quindi credo che le politiche ormai solo di sostegno al reddito, quindi economiche, abbiano evidenziato tutti i propri limiti, chiaramente sono indispensabili laddove c'è qualcuno che non riesce a mangiare o arrivare a fine mese, ma se vogliamo cambiare la situazione delle persone gli interventi devono essere più integrati e quindi anche le politiche di ricerca del lavoro devono essere più strettamente connesse a politiche di sostegno alla persona, al suo nucleo familiare, ad un aumento di quella capacità di risocializzare, anche di mantenere alcune reti, alcuni network che poi risultano per le persone fondamentali anche nella ricerca del lavoro, ecco, quindi qualcosa che tenga insieme lavoro e sociale in una visione unitaria.
Ecco, e appunto rafforzando il terzo settore.
Eh sì, perché il terzo settore in questo periodo, in questi ultimi, soprattutto con l'emergenza della pandemia, credo che anche a chi era meno orientato, meno disponibile a riconoscere il valore del terzo settore, ecco, penso che sia stato invece evidente a tutti. Il terzo settore riesce ad arrivare direttamente alla persona, cosa che le istituzioni per loro definizione fanno più fatica a fare, quindi riesce ad ascoltare, ad accogliere, a raccogliere il vissuto problematico e con quel tempo necessario e quegli strumenti appunto indispensabili riesce ad accompagnare le persone perché ricredano nuovamente nella propria vita, nella propria possibilità anche di cambiamento, ecco, qualcosa che ha molto a che fare con l'umanità, no? Con l'aspetto umano anche delle difficoltà.
E allora finisco qui questa puntata del Mondo alla Radio dedicata alle amministrative. Noi abbiamo fatto un po' un focus nelle quattro città sopra i 500.000 abitanti, ovvero Milano, Roma, Napoli e Torino, città che sono andate al voto e che adesso hanno nuovi sindaci. Vedremo nei prossimi mesi, vi assicuro che in qualche modo staremo sul pezzo, verificheremo se davvero le politiche delle nuove amministrazioni cambieranno e soprattutto saranno più orientate alle fasce più povere della popolazione e soprattutto ad integrare coloro che sono svantaggiati. Io vi saluto solo per un attimo, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.